Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
In questo martedì 6 febbraio 2024 l'interrogativo è: chissà cosa vorrà dire domani De Laurentiis alle 11.30 nella conferenza stampa nella quale dirà le sue verità. Chissà, sono davvero incuriosito e non credo soltanto io di sapere quali siano queste verità. A stagione inoltrata, praticamente è stata superata la metà della stagione con il Napoli che ha battuto il Verona in rimonta, la seconda rimonta nel giro di un mese dopo quella con la Salernitana, e Mazzarri si conferma da questo punto di vista un esperto in ribaltoni e in zona Mazzarri, che è molto simile a quella Cesarini che tutti conoscete. E poi Meret e Oliveira sono sulla strada del recupero, quindi insomma, in attesa che torni Osimhen, Mazzarri rimette a posto tutti i tasselli della sua rosa e avrà ovviamente più scelte e più chance, già a cominciare dal match con il Milan di domenica sera alle 20.45 allo stadio Meazza di San Siro. Ma andiamo con ordine. Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte. Mario Palligiano in regia, Emanuela Castelli in redazione, la salutiamo, e salutiamo Pasquale Tina, nostra inviata a Castelvolturno, che è già con noi. Pasquale,
ciao Gianluca. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Cosa ho dimenticato? Scusa Mario Palligiano? Ah, ho dimenticato una cosa importante, però poi ne parliamo dopo, ovviamente. Pasquale, buon pomeriggio. Allora, dicevo, Meret e Oliveira sulla strada del recupero, hai dato anche un'anteprima questa mattina, che è stata diramata in rete e ripresa un po' da tutti i siti. Qual è la situazione? Ce la fanno per domenica?
Ah, guarda, l'idea insomma del Napoli, vediamo se già da oggi è quella di avere in gruppo sia Nathan sia Oliveira, sia Meret sia Oliveira, che sono gli ultimi due infortunati. Oliveira ha avuto il problema al ginocchio, ricorderai, proprio nel corso di Atalanta-Napoli, che è stato il debutto di Mazzarri sulla panchina azzurra, e Meret invece il problema muscolare. E l'idea insomma è quella di farli allenare in gruppo, poi Mazzarri deciderà. Oggi è appena martedì, quindi c'è qualche giorno per capire se convocarli oppure no per il Milan. Comunque, se non dovessero farcela con il Milan, sarebbero insomma a disposizione sabato 17 con il Genoa. Sabato 17 con il Genoa, anche la data in cui dovrebbe essere a disposizione Victor Osimhen, però stamattina ci siamo svegliati con la notizia, che è una nota ufficiale della Federazione Calcio Nigeriana, in cui spiegava che Osimhen non è partito con il gruppo per raggiungere insomma la sede della partita di domani in Costa d'Avorio della semifinale tra Nigeria e Sudafrica. È rimasto nel ritiro della Nigeria, ha questo problema all'addome, poi nel corso della giornata verificheremo se sta bene, raggiunge i compagni in extremis, e quindi bisogna capire l'entità di questo problema. Io non so se dipenda dalle botte ricevute in Nigeria e Angola. Ricorderai insomma che Osimhen è uscito in barella, poi però ha festeggiato con i compagni e sembrava insomma non essere nulla di grave, quindi verificheremo insomma quali sono le sue condizioni nel corso della giornata.
A proposito di Meret, sta per recuperare, insomma, ritieni che sia inserito immediatamente nell'undici titolare con Gollini, che ha giocato praticamente nell'ultimo mese?
Gianluca, col Milano non credo, onestamente credo giochi Gollini. Poi non lo so, è una domanda, una bella domanda, una domanda a cui dovrà rispondere Walter Mazzarri. Di base ti dico di sì, perché merita il titolare, però c'è da dire insomma che Gollini sta facendo molto bene. Il ruolo del portiere è abbastanza delicato, insomma è un ruolo sui generis rispetto agli altri, perché devi dare anche tranquillità ai compagni di reparto. Gollini secondo me sta facendo bene, rispetto forse a Meret anche un po' tra virgolette più appariscente. Tutti abbiamo visto insomma le urla nei confronti di Lindstrom, che non aveva diciamo rincorso un avversario. È una scelta che spetta all'allenatore. Di base ti direi di sì, perché è il titolare, però potrebbe anche diciamo decidere di proseguire con Gollini, ma credo insomma che se ne parlerà dalla prossima partita, non credo quella col Milan, penso insomma che giocherà Pierluigi Gollini.
C'è Salvatore al telefono, allo 081-63-6363. Salvatore, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione. Allora, grazie. Io volevo fare complimenti anche al nuovo di essere Napoli, che è il signor Aurelio De Laurentiis, il quale a gennaio ha costruito, secondo me, una squadra più forte del Napoli di Spalletti. Ti spiego anche il perché. Ha preso Mazzocchi, che è 10.000 volte più forte di Berezinski, ha preso Gonghe, che è 10.000 volte più forte di Lozano e fa molti più gol di Lozano. L'unica pecca, non aver sostituito Kim, ok, ma con la difesa a tre c'è stato un sistema di gioco che può sopperire a questa partenza,
allora,
di Kim.
Tu, Salvatore, quindi, sai che io sì, ho dato 7 al mercato del Napoli sulla carta, perché
certo,
e ne ho pagato le conseguenze, perché ovviamente quasi nessuno è stato d'accordo con questo voto, ma io l'ho fatto solamente perché, mettendo sulla carta le partenze di Elmas, Zanoli, Zerbin e Gaetano, e dall'altro lato sulla bilancia Ngonge, Dendonker, Traoré e Mazzocchi, ho visto che dal punto di vista delle alternative il Napoli è migliorato sulla carta. Per questo motivo il mercato non può avere un voto negativo o appena sufficiente, deve per forza avere un voto positivo, e ho dato 7 a questo mercato. Adesso vedremo come si riverbererà sul campo, sul terreno di gioco. Le avvisaglie ci sono state già con il Verona, di una certa positività di queste operazioni.
L'unica cosa che voglio dire, dalla mia premessa si capisce che il mio voto è 8, e l'unica cosa da dire è che Mazzarri deve fare come De Rossi, che è andato alla Roma, ha tolto il freno a mano e la Roma sta viaggiando, sta giocando a calcio.
E qual è il freno a mano del Napoli? Scusami, Salvatore.
Come?
Quale sarebbe il freno a mano del Napoli?
Il freno a mano che non gioca a calcio, deve far giocare a calcio la squadra, non deve fare un sistema di gioco difensivo, ma deve proporre azioni da gioco, sovrapposizioni.
Allora, io ho visto i primi 20 minuti col Verona, non voglio fare paragoni col Napoli di Spalletti, quindi ho rivisto una squadra simile,
Gianluca,
dal punto di vista del gioco a quella di Spalletti, perché ha proposto una buona manovra nei primi 20 minuti, ecco, mi ha ricordato un Napoli brillante dal punto di vista della manovra.
Gianluca, sulla carta Mazzarri il Napoli è più forte di quello di Spalletti sulla carta, te l'ho fatto nella premessa.
Va bene, grazie Salvatore per essere intervenuto. 0816363 per le vostre telefonate. Pasquale Mazielischi, chiedo, ecco, ma volevamo parlare di questo, Mario Palleggiano, no, non lo so, di che vogliamo. Ecco. Allora, no, Pasquale, Tina, abbiamo 3 secondi per andare in pubblicità. Allora, Pasquale, domani De Laurentiis parla alle 11:30, c'è questa conferenza stampa in cui rivelerà le sue verità e ci dirà magari chi lo ha fatto sbagliare, non lo so se c'è qualcuno che lo ha fatto sbagliare. Pasquale, hai 30 secondi di tempo, non di più.
Gianluca, ce lo dirà domani De Laurentiis e vedremo, insomma, quali sono le sue versioni. Aveva promesso una conferenza stampa, ha mantenuto la promessa, secondo me questo è importante, parlerà domani alle 11:30 e lo ascolteremo e avremo la possibilità di interagire con lui facendogli domande, quindi questo mi sembra assolutamente, diciamo, un aspetto importante, anche perché sabato aveva, diciamo, come dire, annunciato questo incontro, questo momento con la stampa. Io credo che il confronto sia sempre importante, quindi domani ne parleremo, poi domani dopo la conferenza stampa.
Siamo curiosi, in attesa di queste parole del presidente De Laurentiis domani alle 11:30. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Buon lavoro, Pasquale, e a presto.
Ciao Gianluca.
Grazie a Pasquale Tina. 339-666-9990 per i messaggi che già arrivano copiosi. Ci fermiamo, questo è Forza Napoli sempre, sempre e solo su Radio Marte. A proposito, dimenticavo, oggi sai che succede, Palleggiano? Lo sai che succede oggi? Oggi è 6 febbraio, sai che succede stasera? A Sanremo che succede? Che comincia il 74esimo Festival della Canzone Italiana e Radio Marte è lì minuto per minuto a raccontarvi senza pause e tutto d'un fiato il festival. Dice, chi canta oggi? Sempre lui.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Ciao Gianluca, sono Marianna. Mi togli un dubbio. Ma se Zielinski ultimamente è così scarso, lo si dice un po' in giro, sciatto, distratto, eccetera, e allora perché una squadra come l'Inter lo vuole? Non lo capisco, ma infatti non è assolutamente scarso, è uno dei migliori giocatori insieme a Kvaratskhelia del Napoli dal punto di vista tecnico, è uno che gioca con tutti e due i piedi indifferentemente, che salta l'uomo e che può dare creatività in zona offensiva, quindi il Napoli farebbe bene fino a giugno a riprendere in mano la situazione Zielinski dal punto di vista tecnico e utilizzarlo nel migliore dei modi, perché potrà essere certamente un'arma in più. Purtroppo non in lista UEFA, non in Champions League con il Barcellona, perché è stato escluso, ma almeno in campionato ci si aspetta che al posto di Kajust nel tris di centrocampisti ci siano Lobotka, Anghissà e appunto proprio Zielinski. Ce lo aspettiamo, e Mazzarri ha nelle sue corde anche quello di saper riprendere in mano la situazione del calciatore. È vero Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, buon pomeriggio.
Sì, io però devo fare un distinguo, nel senso che è importante, io l'ho scritto, recuperare un rapporto di assoluta civiltà professionale con Zielinski. Però se il Napoli ha dei giocatori che ha acquistato e che danno più garanzie all'allenatore, è giusto che giochino gli altri. Quindi chi decide deve essere sempre e solo Mazzarri, perché l'allenatore si prende la responsabilità.
Però Antonio, scusami se ti interrompo, io su questo aspetto vorrei un attimo ragionare con te, perché le parole del presidente De Laurentiis, che domani riparlerà alle 11.30, ma sabato per un quarto d'ora ha parlato alla stampa e alla gente, non mi hanno convinto, perché lui dice...
No, non hanno convinto neanche lui.
No, dico, lui dice, io voglio fare degli esperimenti, preferisco sperimentare i nuovi arrivati, che sono possono essere il nostro futuro, piuttosto che Zielinski. Ma da quando in qua, Antonio, si privilegiano nelle strategie delle società di calcio gli esperimenti piuttosto che i risultati sul campo? Perché Zielinski è uno che dà certezze sul campo, gli esperimenti sono un'altra cosa. Perché si preferiscono gli esperimenti a questo punto?
Perché il Napoli deve anche guardare agli interessi patrimoniali, e Zielinski è un giocatore che anche per colpa del Napoli esce dai quadri, ma anche per colpa sua, perché non si sono messi d'accordo sulla cifra del rinnovo. E una società ha il dovere di programmare il suo futuro, di comprare i sostituti. Poi c'è un allenatore che sul momento, partita per partita, deve mandare in campo la formazione migliore. Se deve fare quello che è il lavoro di un buon programmatore, nel senso devi trovare un punto di equilibrio tra l'interesse del Napoli a guardare al futuro e quindi collaudare le giovani speranze che hanno bisogno di prendere esperienze, giocare, maturare, e invece l'interesse immediato della partita che viene. Quindi è un lavoro molto complicato nella scelta, e deve farla l'allenatore in sintonia con la società, perché dalla parte la società cura i suoi interessi ed è giusto che veda di buon occhio la presenza in campo dei giocatori che sono a contratto, e ovviamente non ha alcun interesse a far giocare un calciatore che il 30 giugno va dall'altra parte.
Antonio, c'è un amico al telefono allo 0816363663. Rosario, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, e un saluto affettuoso dal dottor Corbo. Le volevo chiedere una cosa a lei personalmente. Al di là della, per carità, non metto in dubbio la bravura sotto il piano economico, sicuramente i conti a suo favore li sa fare, però mi sono sempre chiesto una cosa. Commisso ha costruito un centro sportivo a Firenze straordinario. Dopo 18 anni noi rischiamo di rimanere senza il centro sportivo. All'inizio io ricordo che il presidente sottolineava che noi eravamo quelli senza i palloni, adesso rischiamo di essere quello senza i centri sportivi. È una risposta, spero che mi dia.
Grazie. Grazie Rosario. Antonio.
Guardi signor Rosario, quello che lei dice è una cosa giusta ed è condivisibile anche sul piano dei conti. Quello è un fatto di programma finanziario del club. Il Napoli risente della cultura di impresa di un presidente che di mestiere fa il produttore cinematografico, e lei sa benissimo, il produttore cinematografico arriva sul posto, sul set, la roulotte, il pane è al sacco, gli attori mangiano, le comparse, e si va avanti. E magari non...
Pronto? Dottor Corbo? Antonio? Beh, allora, ascoltiamo un po' di messaggi vocali WhatsApp. Nel frattempo cerchiamo di richiamare Antonio Corvo.
Buongiorno Giuseppe da Salerno.
Buongiorno Giuseppe.
Tifosissimo del Napoli, utile dirlo. Conferenza di Laurentiis. Io sono esterrefatto, ieri hai detto tu. Io se fossi in voi giornalisti non ci andrei proprio, lo farei parlare da solo. Forse chi so, un po' di sale in quella zucca lo metterebbe, che dici?
Vabbè, dice non andate ai giornalisti questo tifoso alla conferenza stampa di Laurentiis, forse metterà un po' di sale in zucca. Insomma, Antonio, ci sei?
Sì, volevo dire. Ognuno ha una sua cultura di impresa e De Laurentiis ha preferito sempre una società snella, con poche spese, senza comprare un mattone, senza comprare un ferro d'assiro. Però a questo punto deve porsi il problema, perché se prima o poi vuol vendere il Napoli conta, cioè, ha un prezzo di mercato più basso se non ha un centro giovanile. Quindi non è solo un fatto, cioè, se io sentivo il signor Rosario che diceva noi purtroppo, lo dico con sincerità, a De Laurentiis interessa poco, interessa, perché De Laurentiis cura i suoi interessi e lui deve, però in questo momento secondo me soffre De Laurentiis perché non ha un centro sportivo di proprietà. Quindi se vuol vendere il Napoli, che cosa vende? Vende i cartellini dei giocatori. Se
eh sì, lo stato patrimoniale, il patrimonio del Napoli è solo quello del valore dei cartellini dei giocatori.
I soldi e il titolo, quindi deve, secondo me, deve cominciare, ma penso io, ma poi dice, i soldi e gli interessi e gli averi sono di De Laurentiis. Io mi preoccuperei di mettere a vantaggio dei beni patrimoniali per dare solidità, consistenza al club. D'altro canto, non sono scemo gli altri, al di là di quella che è di quello che è il bene patrimoniale e l'orgoglio di avere un centro sportivo ed altro, però io vedo che tutti gli altri, sia all'estero sia nella Premier, che dappertutto ognuno ha un suo centro sportivo, ha degli immobili, ha delle proprietà immobiliari. Quindi io credo che deve cominciare a pensarci, però nella filosofia aziendale di De Laurentiis non rientra la proprietà di un immobile.
Era.
Infatti lui sta girando, cerca, sono come quelli che prendono la macchina adesso in noleggio. Ma è una scelta sua, è chiaro che questa scelta penalizza una società che quando deve essere venduta vale meno.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, scusami, chi è in collegamento con te?
C'è Antonio Corbo, editorialista della Repubblica.
Buon pomeriggio da Antonio Corbo. Dunque ragazzi, volevo farvi partecipi di questo mio ragionamento, che per me è proprio inconcepibile.
Vai in 20 secondi però Antonio.
Vai, ok, perfetto. Successe la stessa cosa con Milik, che non rinnovò. Mi pare che ci fosse Gattuso sulla panchina e noi fummo costretti tra dicembre e gennaio a giocare addirittura con Politano prima punta. Questo ci ha penalizzato perché l'anno di Gattuso noi non andammo in Champions, forse con Milik avremmo agguantato il quarto posto. Stessa scelta fatta con Zielinski. Altro che ripicca, qua stiamo avendo a che fare con un personaggio molto molto infantile, cioè Gianluca, se a te Radio Marti, non so come funzionano i vostri contratti, il tuo editore ti propone un rinnovo di contratto di altri 5 anni, tu rinunci a questo rinnovo di contratto perché hai preso un accordo con un'altra radio, che fa il tuo editore? Ti mette fuori radio per un anno ancora pagandoti? Cioè, è assurdo.
Ma il Napoli lo ha fatto, è tutto chiaro, adesso andiamo ad Antonio Corbo, è tutto chiaro. Devo dire che insomma hai citato un altro giocatore polacco, Milik, però devo dire che con Mertens, con Insigne tutto questo non è successo, cioè i calciatori hanno terminato fino al 30 giugno la stagione nel migliore dei modi. Antonio, perché sta succedendo questo con Zielinski? Diciamo che ci sono state altre scadenze e queste situazioni un po' ibride non si sono verificate però in passato, tranne Milik, dice il nostro amico.
È stato un errore di calcolo, i contratti si firmano in due e con reciproca soddisfazione. Evidentemente il Zielinski si è sentito anche più gratificato dalla trattativa che ha avuto con Marotta dell'Inter e ha scelto un destino diverso, una destinazione migliore. Il problema del Napoli, secondo me, è anche il modo di condurre le trattative, che sono estenuanti, e alla fine i giocatori si sentono irritati, delusi, non gratificati. Un giocatore che dà tutto se stesso per vincere lo scudetto, è chiaro che ci rimane male se poi non si accorge che la conferma è immediata e ben remunerata. Quindi bisogna anche comprendere lo stato d'animo del giocatore. Ma piano piano, certo che il Napoli con Bielischi non ci ha fatto un affare, ci rimette dei soldi perché Bielischi è un signor giocatore e se ne va a parametro zero.
È vero, Antonio. E a proposito di rinnovi di contratto, il Napoli è sempre in ritardo. Attenzione al profilo di Anghissà, il cui contratto scade nel 30 giugno del 2025. I tempi già sarebbero maturi per un rinnovo se il Napoli ha deciso che Anghissà debba far parte del proprio futuro, cioè debba essere nella programmazione un perno del Napoli del futuro. Se lo ha deciso, sarebbero maturi. Sono maturi i tempi per il rinnovo del contratto, visto che scade nel 2025.
Come tu dici, è giusto, però il problema del Napoli è che è stato più grave perdere Giuntoli che Spalletti, e ti dico perché. Perché Giuntoli in qualche modo aveva una funzione di diplomazia intermedia, nel senso che lui interveniva, faceva ragionare il presidente quando prendeva delle posizioni un po' particolari, un po' estreme. Invece nel Napoli, a cominciare da Chiavelli, non c'è nessuno che si dia da fare per mitigare certi stati d'animo, certi umori del presidente, che prende delle posizioni estreme, e poi ci vogliono delle situazioni, delle azioni di intermediazione, di qualcuno che mette la buona parola, che parli col giocatore, che parli col presidente, e quindi in poco tempo si risolvono le questioni e tutte le vertenze. Nell'Apri non c'è questo personaggio che sappia incidere nella composizione delle vertenze, purtroppo non c'è. E ecco perché io dico che la mancanza di Giuntoli è stata veramente un handicap pazzesco.
Grazie ad Antonio Corbo per essere stato con noi. Leggete ovviamente gli editoriali di Antonio Corbo sulla Repubblica, sempre molto ma molto interessanti. Non sono io che devo dirvelo, però insomma mi fa piacere farlo comunque. Grazie ad Antonio Corbo. Voliamo in pubblicità, sapete con chi? Con l'amico di Mario Palligiano, che mi ha già citato due volte dall'inizio della trasmissione. Lo conosci il tuo amico, sì? Siete amici stretti. Pubblicità. Andate.
Marte.
Come si fa a non ascoltare i vostri messaggi? Facciamolo subito, ecco.
Buongiorno.
Buongiorno.
Secondo me iniziare una partita con un centrocampo Anguissà, Lobotka e Cajuste è l'anticalcio. Ma chi la deve giocare la palla? Devi sperare solo che arriva a Caraschevia e ti inventa la giocata, o a Politano.
E per questo il Napoli deve fare di tutto per ristabilire il rapporto tecnico con Zielinski fino alla fine della stagione. Sentiamone un altro.
Ciao Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Sono Franco.
Buongiorno Franco.
C'è un film di qualche anno fa con Harrison Ford che si chiama Le verità nascoste.
Come no, me le ricordo.
È un thriller molto inquietante. Ecco, speriamo che le verità di De Laurentiis non siano altrettanto inquietanti.
De Laurentiis come Harrison Ford. Allora, Gianluca Gifuni con Forza Napoli sempre, sempre e solo su Radio Marte, Emanuela Castelli in redazione, Mario Palligiano in regia e Mimmo Valfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, in collegamento con noi. Mimmo, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, ben trovato.
Ben trovato. Qualcuno insomma ha tirato in ballo Le verità nascoste, film di Harrison Ford, un film un po' inquietante in relazione alla conferenza stampa sulle sue verità di domani di De Laurentiis. Fa bene a tirare in ballo questo film, questo amico?
Beh, può anche, sì, certo, può anche starci. Io mi auguro una cosa, guarda, ora a prescindere dalla, come dire, cinematografia, io mi auguro che domani De Laurentiis dica cose che non disturberanno il lavoro di Mazzarri e del Napoli.
Cioè che non creino focolai di polemiche ulteriori, insomma, ecco.
È chiaro, anche perché in questo momento il Napoli non ha bisogno assolutamente di un ambiente caldo, di un ambiente disturbato dalle polemiche, Io immagino che le sue verità riguardino un po' ciò che è stata la scorsa estate, ovvero il divorzio da Spalletti e Giuntoli, perché altrimenti non riuscirei a intravedere altre situazioni che possono aver determinato poi questo mezzo flop del Napoli, perché altrimenti vuol dire che a questo punto veramente ci sono verità nascoste che noi non sappiamo, ma che non riguardano né Giuntoli e né Spalletti, ma ci sarà qualcos'altro. Ma io non voglio credere e né mi sento in questo momento di andare oltre, perché non conosco effettivamente quali sono le intenzioni a queste verità che De Laurentiis vorrà rendere pubbliche. Magari se vuoi le commenteremo domani, dopodomani, però adesso non saprei proprio su cosa poter basare un'eventuale analisi, ecco.
A se proposito di Anguissà, devo aggiungere che è vero che la scadenza del suo contratto è 2025, ma c'è l'opzione a favore del Napoli per altri due anni, sino al 2027. Quindi opzione ovviamente a favore del Napoli, quindi unilaterale. Mimmo, c'è Vincenzo al telefono che ascoltiamo. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Buon pomeriggio a voi. Io purtroppo seguo sporadicamente le trasmissioni, seguo molto la vostra, ma la cosa che noi non impariamo in questa città mai è di fare schieramenti verso l'uno o l'altro di una qualsiasi discussione, e mi riferisco all'ultimo caso Zielinski, dove ci sta chi è pro e chi è contro Zielinski, chi è pro e chi è contro della Juventus.
Lei è pro o contro chi?
Non sono per nessuno dei due, perché ognuno vede gli interessi, perché ognuno vede i propri interessi, perché non ci sta chi è santo e chi è diavolo, cioè ognuno vede i propri interessi. Ieri Marotta ha smascherato quello che secondo me è un comportamento purtroppo brutta abitudine che c'è in questo paese, e lui è il capo stipite di questi comportamenti, lo faceva anche quando stava alla Juve, se ricordi il caso Higuain, di trattare i giocatori ancora sotto contratto facendo finta di non averli contattati, di non averli trattati.
L'ha fatto con Çalhanoğlu, Mkhitaryan, insomma li ha presi tutti a parametro zero.
Io la cosa che mi dà fastidio, Gianluca, è che noi rimpiangiamo un giocatore che quest'anno è stato completamente assente.
No, i primi tre mesi è stato il migliore in campo sempre, fino a ottobre, novembre.
Chi?
Zielinski.
A Napoli quest'anno?
Quest'anno all'inizio della stagione, settembre, ottobre, novembre.
Ho visto altre partite, Gianluca, io non lo vedo assente proprio mentalmente, non tecnicamente, perché il giocatore non si discute. Ma lo vedo proprio assente, non so che cosa possa dare in più la sua presenza.
Bisogna cercare di riprenderlo mentalmente a questo punto.
Esatto, ma come lo riprendi più? Ormai con la testa Zielinski, secondo me, sta già da un'altra parte. Allora è giusto mettere giocatori per capire se questi giocatori sono utili o no al prossimo anno di Napoli. Questo è. D'accordo con voi che il Napoli è deficitario. Sui rinnovi dei contratti, perché purtroppo fa passare troppo tempo.
È una questione di tempi, questa abitudine. Sì. Grazie Vincenzo per essere stato con noi. Ascolti sempre noi, e lo consiglia anche Emanuela Castelli in redazione. Grazie a Vincenzo. Mimmo, insomma, la questione Zielinski ovviamente terrà banco per molto tempo, fino alla fine, perché insomma in un modo o nell'altro se ne parlerà. Noi dobbiamo soltanto augurarci, tutti devono augurarsi, che il Napoli riesca a rimetterlo in campo con la testa giusta, i piedi ci sono, e la possibilità del Napoli di andare in Champions League con Zielinski in campo è superiore, parliamoci chiaramente.
Gianluca, io ho apprezzato per tre quarti l'intervento del nostro radioascoltatore Enzo,
Vincenzo,
se non sbaglio.
Vincenzo, sì.
Non ho apprezzato la parte finale, ovvero quando dice che Zielinski quest'anno non si è visto. Non è vero, perché come tu hai sottolineato giustamente la parte iniziale, invece Zielinski è stato forse il miglior giocatore del Napoli in un momento di grande difficoltà. Detto questo, io credo che a questo punto bisognerà lavorare appunto per cercare di recuperarlo, sempre che ci sia la volontà di volerlo poi impiegare. Diversamente, se De Laurentiis ha già detto che è un giocatore sul quale il Napoli non vuole più contare, certo, è chiaro che vale la volontà dell'allenatore, ci mancherebbe, è a lui che spettano le scelte, però se l'indirizzo della società è questo, bisogna capire se poi effettivamente Mazzarri agirà di proprio conto o invece terrà a mente quelle che sono le disposizioni della società.
Senti Mimmo, ascoltiamo un attimo questo messaggio, poi ho una domanda, un quesito per te.
Entro in da Piazza Mercato e ti faccio i complimenti sempre per la trasmissione.
Buongiorno. Però
volevo farti una domanda e chiedere un tuo parere. Io dopo 20 anni di gestione di questo club sento sempre parlare, sento sempre dire le stesse cose. Ci vorrebbe una figura che faccia da collante tra squadra e spogliatoio e società, un direttore sportivo più all'interno del club, qualche altra figura. Gianluca, la domanda è questa: dopo 20 anni è ancora lecito chiedere queste cose che sono secondo me di primaria importanza in un club, o dopo 20 anni comunque che questa società opera così con De Laurentiis a capo in forma piramidale e tutto il resto dietro, diventa ormai banale?
Infatti credo che sia inutile invocarlo, ormai, cioè, si è capito che De Laurentiis ha intenzione di guidare il club in questo modo, peraltro in maniera personalistica. Anche l'altro giorno insomma ha ripetuto: io ho fatto questo, io faccio questo, io penso così, io sempre io e mai noi, diciamo così, inserendo quindi il club in questo noi, e quindi è una gestione personalistica quella di De Laurentiis, individualistica da tutti i punti di vista, ma ormai lo abbiamo capito, quindi inutile invocare il resto. Volevo chiedere invece a Mimmo Malfitano, prima di salutarlo, con il Verona ho notato non solo che nei primi 20 minuti il Napoli ha proposto una bella, qui nel frattempo inseriscono i film di Harrison Ford in cuffia, e dicevo una bella manovra, e quindi un bel Napoli nei primi 20 minuti dal punto di vista del gioco, e ho notato anche che è stata quantomeno riconquistata un'identità di squadra. Se ancora latita l'identità di gioco, almeno qualcosa Mazzarri ha già ottenuto, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo Gianluca, anche se obiettivamente non è che mi abbia impressionato molto, perché diciamo che il 90% di Napoli-Verona si è sviluppato sulle iniziative personali di Varaschelia, parliamoci chiaro. Poi lo stesso Varaschelia ha trovato quel colpo di genio che ha regalato al Napoli 3 punti, e la partita sicuramente non si era messa per il verso giusto. Il Verona è entrato nel secondo tempo con una maggiore determinazione e ha messo in difficoltà il Napoli, il quale Napoli, ribadisco, ha vissuto sulla individualità e sulle prodezze di Varaschelia, che ha trovato nel portiere in Montipò veramente un l'avversario più complicato da superare. Poi è chiaro, interessa in questo periodo, Gianluca, interessano i 3 punti, poi si vedrà il gioco, però è importante muovere la classifica per quello che è l'obiettivo, ovvero il quarto posto, perché se noi ci accontentiamo del bel gioco ma magari non vinci, e allora tutto ciò serve a ben poco.
Quindi, senti Mimmo, prima di salutarti, no, ti voglio chiedere, riesci a convincere in 30 secondi gli scettici che tornare alla difesa a 3, quantomeno con il Milan, a cominciare dalla partita con il Milan, è auspicabile per il Napoli?
Ma io credo.
Io non so se tu sia convinto, magari devi convincere prima te stesso, non lo so. Però.
No, io credo. Io sono per la difesa a 3 perché Mazzarri ha sempre vissuto di questo schema tattico, del 3-5-2. Quindi per quanto mi riguarda, io a Milano giocherei con la difesa a 3, anche perché il Milan ha un bel tridente offensivo e quindi sicuramente i 3 difensori saranno importanti in questo. Però credo, vedi per esempio il Verona gioca con una punta, sarebbe stato assurdo giocare con una difesa a 3, quindi meglio a 4. Il Milan ha un tridente con il tridente difensivo, sicuramente il Napoli potrà confrontarsi meglio con la squadra di Pioli.
Ci hai convinto, caro Mimmo, buon pomeriggio, buon lavoro a Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. A presto Mimmo, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon lavoro e un saluto ai radioascoltatori.
Grazie a Mimmo Malfitano. Luca da Roma scrive: caro Cif, mi dispiace ma non concordo sul mercato, perché Elmas manca ed è mancato soprattutto in Supercoppa. Posso concordare con Zanoli, Zerbin, Gaetano, ma non con Elmas. Delle verità di De Laurentiis non interessa nulla ormai a nessuno, è stato fallimentare nella gestione del successo e continua ad arrampicarsi sugli specchi in modo veramente, cioè veemente e maleducato. Un saluto da Luca da Roma. Domani alle 11.30 De Laurentiis vi prenderà ancora una volta per i fondelli, scrive simpatico il nostro amico. Domani il presidente svelerà la nuova radio ufficiale, ciao da Claudio, e sorride. Ovviamente la forza del Napoli sarà verificata a San Siro, scrive Ezio dal Vomero. Vincere contro il Verona, peraltro rimaneggiato per il Napoli scudettato, è stato semplicemente doveroso. Con Alfredo Maiorano che adesso è in regia, andiamo in pubblicità. Lui non ha amici come Mario Palligiano, quindi ci va da solo. Dove vai da solo? In pubblicità.
Marte.
Un po' di messaggi vocali e WhatsApp prima del prossimo ospite.
Quest'anno Zielinski, Gianlu, ma tu l'hai visto giocare? Come fai a dire che sono peggiori i nuovi ed è migliore Zielinski?
No, non dico questo. Allora, Zielinski fino a novembre è stato il migliore del Napoli, poi è calato nettamente. Non dico che sono migliori i nuovi arrivati, cioè è arrivato è migliore Zielinski dei nuovi arrivati. Dico che la scelta è quindi strategica di dare più importanza agli esperimenti per quanto riguarda la lista UEFA che a Zielinski è una scelta precisa, più legata all'investimento per il futuro che alla certezza eventuale dei risultati sul campo, che agli obiettivi, perché ovviamente Zielinski, ritrovato dal punto di vista mentale, è chiaro che può dare più certezze rispetto ai nuovi arrivati che sono, come definiti da De Laurentiis, un esperimento. Mauro da Bologna vuole sapere che anche se Osimhen andrà via il prossimo anno, vale anche per lui la scelta fatta con Zielinski? Non lo so, certo tutti sanno che Osimhen andrà via. Ciao, sono Enzo, sulla questione Zielinski sono totalmente d'accordo con il club, meglio vedere in campo chi deve guadagnarsi la permanenza che valorizzare un giocatore che andrà all'Inter. Io lo dico, però è più una strategia legata all'investimento futuro, quella degli esperimenti, che alla certezza eventuale dei risultati sul campo e degli obiettivi. Un messaggio vocale e poi andiamo dal prossimo ospite.
Buongiorno Gianluca, forza Napoli. Buongiorno. D'Antonio. Gianluca, io penso che si fa troppa, stanno facendo troppe storie su questo affare di Zielinski. È un giocatore che è andato in scadenza, non vuole rinnovare e noi dobbiamo sfruttarlo per quello che ancora può darci, perché Zielinski è un ottimo calciatore che può darci tanto. Poi in piena autonomia, con tutta la tranquillità del mondo, l'allenatore, se lo vede che è concentrato, è centrato sull'attualità, allora lo fa giocare, altrimenti non lo fa giocare.
Giusto così. Guido Trombetti, professore emerito e insomma già rettore tra le altre cose dell'Università Federico II, editorialista del Il Mattino. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Questa storia di Zielinski rischia insomma di diventare un lungo dibattito fino alla fine della stagione, e poi vedremo domani che cosa avrà da dire sulle sue verità nascoste De Laurentiis, perché domani parlerà.
Ma la storia di Zielinski, in fondo, se uno ci pensa un momento, Zielinski è un giocatore molto forte quando gioca, perché Zielinski non è un giocatore che ha nella continuità del rendimento il suo punto di forza. Allora questi si sono trovati a dover scegliere per la Champions tra lui e Traoré, e hanno scelto Traoré, se no ve l'hanno preso a fare, perché questo qui ce lo dobbiamo chiedere.
Ho capito, però se una squadra conosce Zielinski, conosce la sua forza, conosce le sue potenzialità, se io devo scegliere tra un nuovo arrivato che è un esperimento e il giocatore di cui conosco forza e potenzialità per raggiungere certi obiettivi, scelgo il giocatore che conosco e che conosco e di cui conosco le potenzialità.
Questo però, ma questo osservato extramenia, ma non intramenia. Noi che cosa ne sappiamo?
Certo.
Quanto Zielinski si impegna, quanto Zelischi sta in palla, quanto Zelischi non sta per... noi non sappiamo niente, perché non brilliamo.
Indubbiamente.
Il campo è lo spogliatoio. Quindi, in linea puramente astratta, questo provvedimento è doloroso ma non inspiegabile. Che no, non è che Zelischi sta facendo il suo campionato da favola, questo ce lo dobbiamo anche dire. E certo, è una mossa rischiata, perché uno se ne potrebbe pentire, ma io non butterei la croce addosso al tecnico, alla società, per questa scelta, devo dire la verità, ma per un semplice motivo: io non conosco i fatti. Di una cosa sono certo, che De Laurentiis non dà 500.000 euro lordi al mese a Zelischi per farlo giocare a 3-7.
Ah certo, allora Ivan da New York scrive: commisso ha fatto il centro sportivo a Firenze perché ha i soldi per farlo. De Laurentiis, i soldi che ha sono solo il cash del Napoli, di suo ha niente o poco.
Ma è così, io l'ho sentito giorni fa, non mi ricordo dove. De Laurentiis avrà un patrimonio familiare stimato intorno ai 200 milioni di euro. La Fiat quanto vale? Il patrimonio di Commisso quanto vale? E noi questo non dobbiamo mai dimenticare. Lui ha 100.000 difetti, però frigge il pesce con l'acqua da 15 anni.
Ecco, voglio dire a questo amico Antonio che dice: in campionato giocherà, sì, sappiamo che è in lista campionato Zielinski, e bisognerà vedere se giocherà e se sarà, diciamo, si è ripreso, se si riprenderà dal punto di vista della condizione anche mentale, psicofisica, per dare un apporto al Napoli fino alla fine. Diceva
anche
professore,
delle motivazioni, perché io non l'ho visto motivato nelle ultime apparizioni che ha fatto. Lui se ne vuole andare, ha deciso di andarsene dopo 8 anni trascorsi a Napoli. Non è una decisione facile, quindi penso che gli pesi, che poi anche il presidente ce l'abbia un po' con lui, questo è un altro fatto. Però io non mi sentirei, francamente, di decretare un crucifige sulla base di una decisione che riguarda un calciatore che, insisto, non ha avuto negli ultimi tempi delle performance adeguate al suo livello.
A dicembre Mazzarri disse queste parole: chi vuole andare via è meglio che vada, abbiamo bisogno di forze fresche. Se tra gli scontenti c'era anche Zielinski, tutto è più chiaro, scrive questo amico. Ascoltiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Dottor Gifuni, buongiorno.
Buongiorno.
Gollini tutta la vita, per la grinta, per quello che ha fatto domenica, urlava come che, quello ci vuole in porta, no? Tipo statua di Meret, tipo statua.
Allora, sì, perché Meret sta per recuperare dall'infortunio. Che succede in porta, Trombetti, professore?
Ma io terrei su due portieri più o meno equivalenti. Meret tecnicamente più forte, però Gollini porta una capacità di guidare la difesa. Io l'ho visto riprendere in maniera molto energica Lindstrom, che non era rientrato. Guardi, a me piace molto Gollini, dovendo scegliere io sceglierei Gollini, ma non tocca a me scegliere, vedremo che farà Mazzarri. Ma non sarà facile metterlo fuori dopo, al di là delle parate. Poi visto nell'area piccola è uno che ci ha peso, non ci ha paura di uscire. È un giocatore al quale non è facile rinunciare. Io
Gollini. Le notizie della conferenza stampa del presidente De Laurentiis e il recupero di Meret non sono due buone notizie, scrive questo amico. Io mi auguro che De Laurentiis se ne vada a Los Angeles per 4-5 mesi. Va bene, insomma,
questo però pure mi sembra, devo dire la verità, parlare tanto per parlare.
No, sono tifosi, professore.
Sono tifosi che parlano tanto per parlare.
Però professore, le dico una cosa: prima Mimmo Malfitano ci ha detto De Laurentiis se ne frega di quello che pensano i tifosi, può darsi anche, ma in un'azienda, insomma, vero che il calcio è un'azienda anomala, però i clienti dell'azienda calcio sono i tifosi, che pagano allo stadio, pagano le pay per view e quindi danno la linfa vitale ai club e dovrebbero essere diciamo i primi ad essere ascoltati, oppure no? Io me lo chiedo.
No, ma non è così, non è così, perché i tifosi hanno poi tutto il diritto di giudicare, ma non è che tu puoi condurre un'azienda come una grande squadra di calcio facendo ogni volta un referendum.
No,
mettiamo ai voti.
No, però una piccola parte sì, professore, o no?
No, ma non si può fare, non è così che funziona il mondo. Poi De Laurentiis si prende tutte le responsabilità. Adesso lui è stato criticato da tutti per quella dichiarazione. Io poi farò una conferenza stampa in cui spiegherò, dirò, farò. Se non l'avesse fatta avrebbe il solito chiacchierone. Certo. Adesso la fa, ma che la fa a fare? Ma che cosa
vuole? Ma è sempre così, lei lo sa. Che a Napoli...
Però io protesto contro questi atteggiamenti, perché questa volta non posso che dire bravo De Laurentiis, si ha rispettato l'impegno. Certo. Quando ad agosto disse il 12 agosto vi dirò dove aderiremo e poi non lo fece, io lo criticai e dissi ha sbagliato, perché quando uno prende un impegno deve mantenere. Lui ha preso un impegno, vediamo domani che dice. Se poi quello che dice non ci piace, diremo che non ci piace. Ma non criticare a priori per il fatto che lui rispetta un impegno, sennò qua veramente non si può campare più.
È vero, e siamo d'accordo con lei, professor Trombetti. Grazie per essere stato con noi. Magari commenteremo nei prossimi giorni. Le parole, gli intendimenti di De Laurentiis. Grazie al professor Guido Trombetti. Messaggi vocali, eccoli qui.
Ciao, Gianluca. Buongiorno. Questa di domani sarà l'ennesimo. Parlo io e parlo solo io, senza contraddittorio, senza un giornalista.
Non lo so.
Collega tuo che gli faccia una domanda, una ma seria, senza la paura di dover perdere l'accredito sia a Castelvolturno che a.
No, ma quella non è una paura, almeno insomma.
Che allo stadio Maradona.
Sale in zucca.
Cioè, è possibile che adesso domani inizierà a sparlare contro tutti. Dice è chiaro il ragionamento, sempre e solo il suo ragionamento,
ah,
senza
bene,
avere un minimo di contraddittorio. Cioè non ne possiamo più, veramente non ne possiamo più.
Ecco, però vedete, adesso ne abbiamo parlato con il professor Trombetti, insomma si è attirato altre antipatie in questo periodo De Laurentiis all'inizio di questa stagione.
Buongiorno Gianluca,
da parte della gente.
Salve Cesare. Dell'Arenella, volevo fare la mia considerazione. Fra poco tutti i giocatori entreranno in forma come Mazzocchi, che Mazzocchi ha avuto una preparazione diversa e corre più di tutti.
È vero, gli altri entreranno in forma come Mazzocchi, ci dice questo amico, ne ascoltiamo un altro, tra poco arriva Marte
Sforlani. Il radioascoltatore di prima, non lo so, Zilischi è un grande professionista, con la testa sta a Napoli, non è un principiante. L'unico giocatore della rosa che ha dato il massimo e ha giocato meglio è Zilischi, quindi spero che giochi.
E allora, contro il Milan Mazzarri farà lo stesso gioco come quello con la Lazio, cercherà di non prenderle, poi si affiderà a Kvara per qualche lampo di genio, quindi 5-4-1, ma con la Lazio aveva una formazione altamente rimaneggiata, col Milan invece avrà a disposizione quasi tutta la rosa e quindi anche con quell'atteggiamento le cose andranno diversamente, ovviamente.
Chief, per risolvere il problema di andare a parametri zero, a 2 anni dalla scadenza, o rinnovi o vai via.
Eh sì, anche questo è vero, ne sentiamo un altro, l'ultimo, e poi ci fermiamo.
Ciao Giffoni, complimenti per la trasmissione e voglio dire che il presidente è unico, è bravissimo, e più lo attaccano e più forte diventa, quindi forza presidente, Abbas, la stampa napoletana.
Ah, grazie. Grazie, c'è sempre chi dice, chi ci ricorda che è sempre colpa dei giornalisti. Caro Gifuni, puoi chiedere a Trombetti, che adesso è andato via, glielo chiederemo più in là, che senso ha assolvere De Laurentiis per la vicenda Zielinski quando abbiamo tonnellate di motivazioni per crocifiggerlo, come lui dice. Onestà vorrebbe che, se risulta essere incapiente per competere in un campionato così costoso, cedesse il passo, lo scrive Biagio Fucci. Va bene, ci dobbiamo fermare, sono tanti messaggi che arrivano che non riusciamo a leggere per questione di tempo né ad ascoltare. È arrivato anche Gigi Soriani in regia, siamo in chiusura, arriva Marte Sport Live con Dario Sarnataro. Che è successo? Ecco, che cosa c'è dietro? Aspetto che arrivi. Ah, è caduto? È caduto. Va bene, e quindi dopo questa caduta ringraziamo Mario Valligiano, Alfredo Maiorano e Gigi Soriani in regia, Emanuela Castelli in redazione. Sta per arrivare Marte Sparlai con Dario Sarnataro e noi torniamo a mezzogiorno domani con Forza Napoli, sempre, sempre solo qui su Radio Marte. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.